un'attività in crescita con 442 provvedimenti collegiali, 9.218 reclami cui ha fornito riscontro, 81 pareri su atti normativi e amministrativi, 140 ispezioni, 9.500.000 euro di sanzioni riscosse. Sono solo alcuni dei dati forniti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella sua relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta nel 2022, illustrata il 6 luglio scorso alla Camera. Ma al di là dei numeri, è sul progresso delle nuove tecnologie che si sofferma la riflessione del presidente Pasquale Stanzione, che anzitutto si interroga su intelligenza artificiale e crescente potere degli algoritmi. Presidente, quasi in apertura della relazione lei ci ha un po' stupiti, puntando subito l'attenzione sugli algoritmi e sostenendo che non è infondato temere che gli vengano delegate persino le scelte militari. A cosa si deve questa sua scelta?
Ma la scelta è determinata dalla preoccupazione che l'intelligenza artificiale di oggi è quella generativa, dunque quella che incide enormemente sulle nostre attività, finanche sulle nostre cognizioni, sugli orientamenti di carattere politico, sociale, di vita quotidiana. Basti appunto pensare ai modelli che propone questa intelligenza artificiale cosiddetta generativa, dunque di ultima generazione, che ripeto è molto più pericolosa e da strumentale può diventare dal punto invasiva da determinare la nostra volontà in una direzione piuttosto che in un'altra. Questa è la vera preoccupazione, mentre come ho detto nessun fermo, nessun blocco delle neotecnologie per quanto riguarda il loro uso strumentale di aiuto, di collaborazione per risolvere problemi estremamente importanti e che riguardano in particolare le nostre malattie, quelle neurodegenerative. È importantissimo ricorrere all'intelligenza artificiale. Bene, ma l'uso, ripeto, è di aiuto, è di collaborazione, di convivenza gradita nei confronti dell'intelligenza artificiale. Il problema è quando oggi si tende a sostituire l'intelligenza, come chiamarla, naturale, quella che si forma nel nostro cervello attraverso questi chip che determinerebbero un dialogo diretto tra il chip inserito nel cervello e il device, lo strumento, il computer, sì, o altra diavoleria elettronica che sta fuori di noi, senza la intermediazione della volontà diretta della persona, di quella che noi chiamiamo autodeterminazione volitiva. Ecco.
Rimanendo in tema di intelligenza artificiale, significativo è stato l'intervento dell'autorità su ChatGPT contro lo sfruttamento dei dati personali, quindi l'autorità come baluardo di libertà?
Sì, baluardo di libertà, ma nella scia di una evoluzione che intanto si è avuta della privacy. Io tengo a sottolineare che agli inizi, no, non dirò nel secolo scorso quanto è sorta in America, il diritto alla riservatezza era il diritto appunto ad essere lasciati in pace, era un discorso di privatezza, un discorso di salvaguardia, quasi a fissare, come dire, un perimetro nel quale la persona potesse essere da sola e non disturbata dagli altri, no?
Sì.
Oggi il discorso dell'evoluzione della privacy è passato a controllare, ecco, i propri dati personali, il traffico dei propri dati personali, che sono frammenti di noi stessi, frammenti della nostra libertà e che riguardano le nostre opinioni religiose, riguardano i dati sanitari, le nostre idee politiche, le tendenze sessuali, insomma tutto ciò che determina, messo insieme, ricostituendo per dir così l'unità dell'io frammentato attraverso questi dati, costituiscono la nostra identità di persona. E noi vorremmo che questa identità digitale viaggiasse, perché deve circolare, ma che circoli correttamente, che cioè corrispondano questi dati o la loro sintesi alla nostra personalità. e non in maniera scorretta, e soprattutto per strade, per percorsi che noi non approviamo e che molto spesso ignoriamo. La preoccupazione è quella che le piattaforme non sono pubbliche, sono poteri privati, multinazionali, che trascendono i confini italiani, talvolta europei, e noi non sappiamo dove quel frammento, quel dato personale che abbiamo affidato talvolta superficialmente o inconsapevolmente alla macchina, al computer, dove vada a parare. Guardi che il danno minore, tutto sommato, è quello dell'uso commerciale, il telemarketing e così via.
Certo.
Il problema invece più grave è quando quel frammento mio che mi dice di una malattia che io ho e che non voglio far conoscere passi e venga conosciuto. E
non a caso lei si è detto anche favorevole a norme che garantiscano per esempio l'oblio oncologico.
Già, guardi, quest'ultima è veramente una norma di civiltà. Io ho visto che in taluni altri paesi, dal Belgio all'Olanda alla Germania, ci sono già queste norme, perché io ho usato espressioni un pochino forti, dico la persona non è la sua malattia, è una persona che è guarita, non deve rimanere con uno stigma, con questo neo rappresentare, dice no, tu sei malato, non ti faccio l'assicurazione, non ti do il posto di lavoro, non ti puoi sposare,
non ti concedo il mutuo, certo.
Non ti do l'adozione, io parlo delle situazioni esistenziali molto importanti, almeno io credo. Significativo però che il Parlamento abbia avuto la sensibilità, già prospettando dei disegni di legge nella passata legislatura e ora riproponendo di arrivare a questo oblio, ecco l'oblio oncologico. Io ci tengo, visto che così per analogia, quando noi discorriamo di diritto all'oblio che abbiamo conquistato da parecchio tempo, no, nei confronti delle piattaforme, dei GAFAM, di questi più importanti, Google, Amazon, Meta, eccetera, eccetera, bene, probabilmente, come dire, troppo ottimistica la visione che discorre di un'oblio cancellazione definitiva, perché negli anfratti, nella circolazione di queste autostrade digitali in cui consiste il web, il nostro dato, per quanto deindicizzato, per quanto abbiamo fatto ricorso al garante che si rivolge alle piattaforme e dovete cancellarlo, qualcosa resta. È come consegnare, vede, all'eternità un frammento
della
propria personalità, di noi, che purtroppo, ripeto, proprio per la ripetizione, per la viralità, come viene chiamata, incontrollata, incontrollabile, chissà quale vie prende. E può essere registrato, può essere cristallizzato, fermato da altri, anche quando se ne ordini per avventura, per ipotesi, la cancellazione.
La cancellazione. Presidente, rimanendo sulla sanità, c'è un parere dell'autorità non proprio favorevole a proposito del fascicolo sanitario elettronico. Qual è la criticità qui?
No, guardi, noi abbiamo poi emanato un parere positivo nei confronti del Ministero della Salute per il fascicolo sanitario elettronico che riguarderà l'accorpamento, per dir così, di tutto quanto il nostro pregresso medico, una sorta di anamnesi generalizzata che facilita naturalmente il fatto di poter curare una persona anche in luoghi e in tempi diversi dalle pregresse malattie, e qui ci siamo. Il problema della criticità era rappresentato da limitare l'accesso alla lettura dei dati del fascicolo sanitario elettronico, e infatti il Ministero ha convenuto con noi che cioè sia limitato strettamente alla persona che o ci ha curato in quel determinato periodo o che ci deve curare adesso e deve necessariamente aprire, cioè vale a dire non una indiscriminata lettura che possa fare il sanitario che passa per caso dal reparto o peggio ancora dagli operatori parasanitari o da altri. Insomma, il tentativo era di diffondere quantomeno possibile il contenuto. Il fascicolo sanitario elettronico è di competenza, ne è titolare il Ministero della Salute. Vi è stato un tentativo, ovviamente in buona fede, da parte delle regioni, che sono anche loro titolari di tante competenze sanitarie, di creare tanti fascicoli elettronici. Ora, noi ci siamo sì a questo opposti, facendo presente alcune criticità, vale a dire il fatto che ognuna delle 20 regioni costituisca un proprio fascicolo sanitario elettronico determina una disomogeneità che va a svantaggio, come dire, nella registrazione, no? Nella elencazione, nella tassonomia delle varie malattie e così via, e determinerebbe una eterogeneità o dunque una differenziazione tra regione e regione che va a scapito di chi, curandosi la prima volta in Sicilia, poi vuole andare in Lombardia a curarsi. Viceversa, il fascicolo elettronico unico, non solo, prima finalità. La seconda è quella, la nostra preoccupazione, è di evitare di costituire tanti centri base, tanti database, insomma, come si dice, centri di raccolta di dati, perché quando si moltiplicano questi centri si è più esposti all'hackeraggio. Dunque, anche la necessità di avere una sorta di forziere, di garanzia di sicurezza maggiore, centrale ed è più facile per guardarsi, e qui abbiamo l'aiuto per fortuna dell'Agenzia sulla cybersicurezza nazionale, per guardarci dagli attacchi che saranno sempre più frequenti, che è inevitabile.
E invece come si conciliano privacy e intercettazioni?
Guardi, io qui ho avuto modo di fare un'audizione a gennaio al Senato proprio sul tema delle intercettazioni. Indubbiamente è necessario che ci siano delle garanzie, soprattutto nei confronti delle persone terze che per caso sono coinvolte in una intercettazione, cioè persone che non hanno commesso alcun reato, alcun illecito, e dunque queste vanno salvaguardate. E in ogni caso, anche per le intercettazioni che concernono reati e così via, determinante è l'autorizzazione e la decisione dell'autorità giudiziaria, che fa bene a garantire la sicurezza, che non ci siano esfiltrazioni, per dir così, di queste intercettazioni, se non quelle autorizzate dal giudice in quanto tale. Ho sottolineato che si faccia particolarmente attenzione alla intercettazione con quel malefico strumento che è il Trojan, il quale determina una ostensione totale della propria vita, dei propri rapporti, delle proprie attività, delle proprie parole e così via. Ebbene, è lì bisogna stare particolarmente attenti nell'uso molto ristretto, governato, controllato dell'autorizzazione, che avvenga per i reati estremamente gravi, per esempio terrorismo, per esempio pluriomicidio, strage, oppure i gravissimi reati mafiosi. Per gli altri forse quello strumento veramente è invasivo, allora ci vuole della privacy, della riservatezza in maniera eccezionale, dunque va particolarmente controllato.
Vorrei chiudere questa nostra conversazione con un accenno ai minori. Prosegue l'azione di vigilanza sull'età di iscrizione ai social per impedire, ha detto lei, mi corregga se sbaglio, i rischi della solitudine digitale. Ecco, vorrei che ci spiegasse questo concetto di solitudine digitale.
Guardi, mi è piaciuto citare una frase di Michel Foucault nella relazione, in cui dico che la solitudine è il primo passo della sottomissione, perché a noi sembra che siamo perennemente connessi nelle chat con tante persone, magari li vediamo pure in videoconferenza, in videocall, ma noi siamo, ahimè, costantemente soli davanti
a uno schermo.
Davanti a uno schermo. Bene. Il discorso per i minori è accentuato dal fatto della loro vulnerabilità per la minore età, per la minore conoscenza, per discutere di risolvere o di guardarsi dai rischi o dai problemi che si prospettano nella vita. Allora, l'uso dei social, per carità, da parte dei minori non va demonizzato, ma indubbiamente regolato, preparato, accompagnato da cosa? Io insisto molto su una solida educazione digitale. Noi abbiamo intrapreso pure l'anno scorso, qui al Teatro Argentina, in presenza di 800 minori delle scuole, una sorta di orientamento per l'uso dei social, mettendoli in guardia appunto da non fare un click inconsapevole, perché stanno affidando a quel click, alla foto magari che hanno, a persone di cui si fidano ma che un domani, entrata nella rete per quei motivi che dicevo prima, di viralità, di diffusione, di circolazione, non governeranno più e si potranno in un certo senso pentire di averla messa in circolo. Ma c'è una sorta anche di etica delle relazioni che indubbiamente passa dalla rete, e allora il discorso è anche di un accompagnamento per evitare quella solitudine. Qui i genitori, i responsabili, insomma, come ormai li chiamiamo anche dal punto di vista giuridico, non lasciano per ore ed ore i minori da soli davanti al computer. Qui vede, non basta il rispetto delle norme sull'age verification, sempre più difficili da applicare tecnicamente, perché niente impedisce al minore di dire sei maggiorenne,
che è maggiorenne, certo.
Oppure presentami la carta di credito, ma noi sappiamo, guardi, che la carta di credito può averla anche un minore, oppure magari per condiscendenza il papà, i genitori gliel'hanno
lasciata
appunto, e lui risulta tecnicamente in quel momento maggiorenne e non lo è, e i rischi sono tanti, perché lo sappiamo. Si ricordi che noi abbiamo bloccato con un atto di coraggio TikTok?
Sì.
Abbiamo fatto la confisca dei dati base, abbiamo bloccato ChatGPT. Qui devono intervenire gli informatici, i tecnici, per individuare degli strumenti sicuri che garantiscano la verifica dell'età reale, effettiva, di chi è utente della piattaforma. Ripeto, questo da un lato, e il lato delle piattaforme, dal lato nostro, di genitori, di quanti noi, è quello di orientare, spiegare, fare quella che io ho chiamato una paideia digitale, una sorta di informazione all'uso delle neotecnologie.